Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Odio gli indifferenti.
Odio gli indifferenti. Credo che vivere vuol dire parteggiare, essere partigiani. Non possono esistere gli estranei alla città. L'indifferenza è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti. L'indifferenza è il peso morto della storia. È la palude che recinge la vecchia città e la difende meglio delle mura più salde, meglio dei petti dei suoi guerrieri. L'indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, non è tanto dovuto all'iniziativa di quei pochi che operano, quanto all'indifferenza e all'assenteismo dei molti. Ciò che avviene non avviene tanto perché alcuni vogliono che avvenga, quanto perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà, lascia fare, lascia aggruppare tutti quei nodi che poi solo la spada potrà tagliare, lascia promulgare tutte quelle leggi che poi solo la rivolta farà abrogare. Poche mani, non sorvegliate da nessun controllo, tessono la tela della vita collettiva e la massa ignora, perché non se ne preoccupa. I destini di un'epoca sono manipolati a seconda delle visioni ristrette, degli scopi immediati, delle ambizioni e passioni personali di piccoli gruppi attivi, e la massa degli uomini ignora, perché non se ne preoccupa. Ma i fatti che hanno maturato vengono a sfociare e la tela, tessuta nell'ombra, arriva a compimento. E allora sembra che sia la fatalità a travolgere tutto, sembra che la storia non sia che un enorme fenomeno naturale, come un'eruzione, come un terremoto del quale però rimangono vittima tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi era stato indifferente. E quest'ultimo si irrita poi, no? Vorrebbe sottrarsi alle conseguenze, vorrebbe apparisse chiaro che egli non ha voluto, egli non è responsabile. Piagnucola pietosamente o bestemmia oscenamente, ma non si domanda mai. Se avessi anch'io fatto il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, il mio consiglio, sarebbe successo quello che è successo. Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Eccoci, Odio gli indifferenti è di nuovo online, è di nuovo tra di voi. Ci abbiamo messo un po' per far partire la nuova stagione, ma Odio gli indifferenti ha per voi in serbo diverse novità che scoprirete ascoltando questa trasmissione settimana dopo settimana. Siamo stati assenti in quest'ultimo periodo per via della pausa estiva, ma ora siamo di nuovo qui e quello che cercheremo di farvi ascoltare è quello che ultimamente, nell'ultimo mese, scusate, la politica ci ha regalato, una politica che peggiora di giorno in giorno.
Capisce che i chihuahua non sbarcano a migliaia sulle nostre coste. E io in casa mia posso tenere al massimo uno o due chihuahua. Chi ne tiene 500 in casa propria vuol dire che li alleva e li usa per sfruttarli e per venderli.
E allora che capisci quanto sei stronzo?
Per votare bisogna fare soltanto una croce sul simbolo, su entrambe le schede. Quale simbolo? Fratelli d'Italia. Perché in questi anni noi non vi abbiamo mai tradito. Perché siamo stati onesti, competenti, capaci. Siamo stati il gruppo parlamentare più piccolo e anche quello che ha presentato il più alto numero di proposte.
Una cosa, domani mattina che devi fare?
Domani? Domani... No, è domani giornata piena proprio. Devo andare a votare,
sicuramente. Oh, devi andare a votare? Beh, e a che ora esci di casa?
Le 8:30.
Oh, allora, appena esci di casa, passa da casa mia, siamo io, mia moglie e mia figlia, e con te siamo in quattro. Andiamo prima a votare da me, e poi andiamo da te e ti diamo una mano.
Sono capito, che devo andare a fare con te?
Oh, sul foglietto elettorale sta scritto piegare in quattro. Io, mia moglie, mia figlia, con te siamo in quattro, un da una mano all'altro e ci sbrighiamo.
Meno male che me l'hai detto.
Oh,
vedi? Io stavo andando da solo.
E io volevo soltanto una cosa, c'è da una. Io non andrei in Germania, mi ci sono un buccio di pulizia. Va bene, ho detto un allora io ci tocca. E parte da Germania, quello ci correva. Arrivasse un prendere, c'è da cosa, alla radio qui cassetta, chiedere, a fare. Io non parlo una cosa, a riprendere ragione, a riuscire tutti quante cose, c'è una cosa, tutto quanto, e porto, a fare pure questo. Allora prendo la macchina, c'è tutti quante cose, e c'è da dire tutto quanto ci vuole, tutte quante cose, no? Allora io arrivo di cosa, tutti quanto quando lancio dei pacchi, perché tutti quanti supermercati, per niente, perché tutti quanti quando quanto 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 arriva la regione, io non ho l'orbiet, arriva le cose, io prego, usa di andare eccetera, vabbè, un parapresso, io ricordo che ti dice che stavo, io non lo guardo lì. A poco siamo io, che invece altri bugiamo a fare, io non dicevo, non vanno spaziato, che non ti potevo dire niente, no? Allora c'è più di qua, ci sono tutte le cose, no, io sono molto fortunato, eccetera, allora mi scomo, non mi potete fare niente, eccetera, sapete che vi dico, sapete che vi dico, che andate a piare tutte quante nel culo, va bene, arrivederci.
I dati della differenza di stipendi tra i medici calabresi e i medici dell'Emilia Romagna. Ci saremmo tutti stupiti negativamente se gli stipendi dei medici calabresi fossero stati più alti di quelli dell'Emilia Romagna. Meno male che non è così, anche per...
Pupi Carmelo, anni 21, meccanico disoccupato e sano di mente e di corpo. Da di lui degenza in ospedale 15 sequestro di persona da parte del professor Valenga Mario, che abusa della di lui professione ospedaliera per coricarsi col suddetto giovine a guisa di femmina.
Lei ha detto io non ho mai messo la foto di Mattarella in ufficio.
Io non l'ho mai messa perché lo considero un retaggio d'ancien regime, un retaggio antiquato e... Comunque direi che in questi giorni l'avrei comunque tolta se ci fosse stata.
Thank you.
Gianni.
E ora, visto che comunque la politica fa parte del nostro quotidiano, anche se la politica è una delle cose peggiori che siano mai esistite, naturalmente questo non sta a significare che i politici siano tutti pessime persone, ma sta a significare che molti politici sono pessime persone. Quindi ora, proprio per la faccenda della nostra politica, voglio leggervi un pezzo di Mattia Feltri, un giornalista che scrive su La Stampa. Dicevo, il pezzo lo trovate sulla stampa. Il titolo è Erano bei tempi. Fatto una cosa di cui mi vergogno molto. Sono andato sul sito della Presidenza del Consiglio alla voce voli di Stato. Volevo controllare. Ero come un grillino, forse avevo anche gli occhi iniettati di sangue e compulsavo tutti questi voli di Stato di Luigi Di Maio. Dopo 30 anni vedremo cancellati i voli di Stato. Anche così sia rivoluzionario, egli medesimo disse 19 maggio 2018. I voli sono stati per Bruxelles, Istanbul, Cairo, Tunisi, Berlino, Belgrado, Riyadh, Sofia, Parigi, eccetera. E pensavo, quanto caspita ci costa questo benemerito alfiere della casta? Poi sono andato su Google, ho scritto Di Maio e auto blu ed è uscito fuori. Le auto blu sono il male assoluto. Se mi vedete in auto blu, linciatemi, scrisse lui il 21 marzo 2013. Che c'era il blu, dipinto di blu, Di Maio, vestito di blu, nell'auto blu, e dentro di me tambureggiava un urlo, onestà, onestà, onestà. E la sapete una bella? Di Maio ha uno staff personale al Ministero degli Esteri da 710.000 euro l'anno. Fra i suoi predecessori, Mohavero 200.000, Gentiloni 468.000, Bonino 320.000. Ero in preda all'istinto di aprire Di Maio come una scatoletta di tonno, ma poi, santo cielo, sono rinsavito. Mi sono detto, come diavolo deve andare un povero ministro degli esteri a Riyadh e Parigi? Coi low cost, deve essere veloce, sicuro, agile negli spostamenti. E mi sono detto, e come diavolo si muove se non con l'auto blu? Lo lasciamo alle grinfie del primo matto che passa? Quanto allo staff, che diamine, la politica costa.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
capisco il taglio di 345 parlamentari, però il suo staff costa 711.000 euro l'anno con 8 dipendenti. E il suo capo segreteria, il suo portavoce prendono 130.000-140.000 euro all'anno. Quindi a questo punto è un'ipocrisia voler tagliare i parlamentari, però il suo staff è bello costoso. E poi...
Quando qualcuno pone una questione di costi sul tema del taglio dei parlamentari, adesso tutti dicono...
Parli del suo staff, ministro, parli del suo staff.
Ogni volta che si pone il problema dei soldi sul taglio dei parlamentari, io ricordo a tutti che noi ci tagliamo anche gli stipendi. Se gli altri vogliono tagliare i loro stipendi, noi siamo a disposizione.
Parli del suo staff, non eluda la domanda, risponda.
Silenzio.
Lei non mi zittisce.
Sempre così, non si preoccupa.
Perché lei non risponde, ministro.
Io sto rispondendo.
Le faccio pelo e contropelo, politicamente parlando.
Io col partito di Bibbiano non voglio averci nulla a che fare. Col partito che in Emilia Romagna toglieva alle famiglie i bambini con l'elettroshock per venderseli, io non voglio avere nulla a che fare.
Non è vero niente, t'ho raccontato un sacco di fregnacce.
Ma scusate, ma che andiamo a votare a fare se dobbiamo ritrovarci Gentiloni? Veramente, io chiedo agli italiani uno scatto d'orgoglio. Votare ancora per quelli là, Forza Italia, Lega, PD, significa lasciare tutto com'è, rimettere di nuovo questi signori al potere e farci altri 5 anni di gente che passa il tempo a cambiare casacca per interessi personali. Adesso è il momento di dire basta. È il momento di mandare a casa tutti.
Sai che ti dico? Dimmi. Che una stronzata così non sarà mai sentita da quando l'uomo inventò il cavallo, eh?
Chiesi per 2 volte il suo licenziamento. La prima volta lo tenni d'occhio nel periodo a cavallo delle feste di fine d'anno, Natale fine d'anno. Se si è presente in redazione o al lavoro, in quei giorni si guadagnano molti soldi e fino a 3 volte anche la paga giornaliera.
E lui c'era?
Lui non c'era, non era reperibile dove aveva detto. Arrivò il foglio mensile delle presenze, lui si era segnato presente. La seconda volta fu per aver falsificato 4 note spese.
C'è stato mai un momento in cui lei ha chiesto conto a Salvini di essere un assenteista, di falsificare fogli viaggio e
certamente
presenze?
Certamente.
Vi pagano lo stipendio per occuparvi di Europa, vi pagano lo stipendio per dare lavoro e futuro agli europei, non per andare a esportare la vostra sporca democrazia in giro per il mondo, anche perché quello che avete combinato negli ultimi anni di risultati positivi non ne ha portato neanche uno.
L'onorevole Salvini ha parlato della democrazia in Europa e in Russia. Io voglio fare una domanda molto semplice. Lei crede che la Russia sia più democratica dell'Italia? Aspetto con ansia la sua risposta.
Io credo che la Russia sia sicuramente molto più democratica dell'Unione Europea così come oggi è impostata. Che è una finta democrazia. L'educazione prevede che alla domanda si possa dare una risposta, poi borbottate fuori davanti a un caffè cortesemente. Vi sto dando il mio parere, se vi può interessare in democrazia il mio parere. Io farei a cambio e porterei Putin nella metà dei paesi europei che sono mal governati da presunti premier eletti che non sono eletti da nessuno ma sono telecomandati da qualcun altro.
Collega Salvini, è una vergogna sentirvi in aula. Perché? Perché per 1 anno e mezzo abbiamo lavorato con i colleghi Frank Engel, Jürgen Kreutzmann, Heidi Ruhl, Malcolm Harbour, Dennis De Jong, tutti shadow relatore come lei. Sei l'unico che non abbiamo mai visto in riunione. Allora è facile dire che abbiamo fatto aria. No, abbiamo lavorato nell'interesse delle piccole aziende, dei lavoratori, degli appalti pubblici sani, Come lui va a spiegare ai suoi elettori che non è un fannullone in questo Parlamento? È solo in TV e mai in aula, mai in riunione per lavorare. È una vergogna, sei un fannullone in questo Parlamento. Lo dico io.
Cari miei, cosa pensare di uno come il senatore Matteo Salvini che continua ogni volta che gli arriva una domanda che comprende in qualche modo minori o ragazzi o figli, continua a dire che lui non parla di bambini, non parla di figli, che li tiene fuori dalla politica.
Preoccupazione non è per me, ho le spalle larghe, se avessi voluto fare qualcosa di più comodo non avrei fatto il ministro dell'interno per la Lega. Mi spiace per i miei figli, che domani leggeranno sul giornale probabilmente chi borbotta non ha il figlio che stamattina gli ha mandato il messaggio prima di andare a scuola, forza papà.
Lui che in un comizio portò su una bambina di Bibbiano, che di Bibbiano non era, perché voleva ovviamente fare colpo sui suoi seguaci.
Non parlo di figli, di bambini o di minori che non fanno parte della polemica politica e che dovrebbero essere tenuti fuori dalla polemica politica.
Lui che ogni volta che gli si fa un appunto si preoccupa di raccontare cosa racconterò io ai miei figli, alla mia figlia, non so se ha un maschio o una femmina, quanti ne ha, se ne ha uno o due.
Spiegare a una bimba di 7 anni che il papà non viene arrestato domani mattina, che il papà sabato è con lei.
Non parlo di figli, di bambini o di minori che non fanno parte della polemica politica e che dovrebbero essere tenuti fuori dalla polemica politica.
Anche questa storia di non mettere in mezzo i bambini non regge più, non regge proprio più.
Summertime, the weather's fine. Smile on my face, the girl is mine. I'm happy, so happy. The ring in my pocket, I'm set to go. Marry the girl, cause I love her so. Happy, I'm happy. Let's build a place called home. Never be alone again until the very end. So happy. I get to her door and I ring the bell. She won't believe what I had to tell her. I'm happy. So happy. I take a deep breath, I'm doing all I can. When I get on my knee, asking for her hand. Make me happy. Oh, so happy. Let's build a place called home and never be alone, you see. And now it's you and me. Maybe we'll end up getting gray and old, but we will never ever be alone. Maybe we could buy a great big house where all the kids could play and grow. So let's build that place called home and never be alone again until the very end. So get it, I can tell you how the story went. Happily she was in love with me until the very end. We built that place called home and never were alone, you see. Still it's her and me. I'm happy. So happy.
Siete su radio dalla parte del torto. Siete su radio dalla parte del torto. Siete su radio dalla parte del torto. Siete su radio dalla parte del torto.
Dalla tecnica argomentativa forse non è l'espressione adatta, ma insomma il modo in cui l'onorevole Salvini propone i suoi, non argomenti, ma i suoi slogan, perché corrisponde in maniera straordinariamente puntuale a quello che suggeriva un manuale. Anche questo sospirare fa parte delle tecniche del manuale, il manuale che circolava presso gli ambienti di destra americani, che mi dicono è circolato anche altrove, il cui succo essenziale è questo: non rispondete a nessuna domanda, ripetete in modo ossessivo quello che state dicendo all'inizio, perché l'argomento deve essere quello. Noi stiamo sentendo una ossessiva ripetizione di non argomenti, una mancanza di risposte anche di fronte a un'accusa formulata in modo rispettoso ma abbastanza deciso, perché io, nel caso non lo avesse sentito, lo ripeto, non equiparando il suo comportamento a quello dei parenti degli assassini, ma dicendo che vi è lo stesso tipo di psicologia dietro, ho detto che si tratta di un comportamento che è caratterizzato da immaturità politica. La qualcosa forse l'ha fatto innervosire, ma certamente non ha risposto. Comunque quello che io voglio dire è questo, e sul punto vado a concludere: non voglio parlare delle indagini sulla Lega, non voglio parlare dei processi che riguardano Salvini, non voglio parlare del suo assenteismo quando faceva il ministro dell'interno, perché queste tutte sono cose sulle quali lui non ha risposto e non risponderà mai, e neanche mi interessa. Quello di cui vorrei invece parlare è quello che ha detto il New York Times nel febbraio del 2020 in un pezzo dedicato all'onorevole Salvini, che ride secondo copione, anche questo fa parte del copione. No, ma io dico ride secondo copione.
Anche perché gli New York Times,
il New York Times ha dedicato un pezzo all'onorevole Salvini dicendo testualmente: esperto di vittimismo politico, che è esattamente l'atteggiamento di cui stiamo assistendo a un'esibizione straordinaria stasera, perché i magistrati ci perseguitano, perché i giornalisti dicono cose false, perché noi parliamo d'altro. Il tema centrale è che...
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Oh, when the sandy rise and low on Broadway, oh, when the sandy rise and so today, oh, when the sandy rise and low, oh, when the sandy rise.
Com'è che fai? Com'è che fai?
È facile. Fanno a priest.
È carino, ma.
E vieni.
E mi fanno male i piedi.
E su, vieni, coraggio. Vieni.
Mannaggia.
Mettete a ca. Sei pronto?
Dai.
Oh, when the sandy rise and low on Broadway, oh, when the sandy rise and so today.
Che sto da fa? Qua c'è gente che dorme, questo è un convitto, non siamo al varietà. Mo ve lo dico per l'ultima volta: piantatela, altrimenti le caccio via tutte e due. Quella poi la dovete levare. E quattro, va bene?
Ma fammo piacere. Che palle questo!
Che palle lo dici a tuo padre, intendo?
comunque in quest'ultimo mese si sono accavallate questioni che cercheremo in qualche modo di riassumere in questa puntata. Noi siamo stati assenti, ma non siamo stati indifferenti verso quello che è accaduto. Tra le cose che sono accadute, ricorderete e vi ricordiamo il Billionaire, la fantasmagorica discoteca in Sardegna di proprietà di Flavio Briatore, dove il contagio da coronavirus è schizzato alle stelle a causa appunto di una errata gestione del luogo, del posto e degli ingressi.
Durante la giornata oggi sono venuto a trovare il mio amico presidente, che gli voglio tanto bene, lo trovo in forma. Bravo Silvio.
Grazie di cuore, auguri.
I migliori auguri di pronto ristabilimento e un invito sommesso ad essere prudente a Flavio Briatore, che si sta curando, come lui ha detto, per una prostatite ai polmoni.
E poi come non ricordare la stupenda manifestazione Novax tenutasi i primi giorni di settembre di questo mese. In relazione a questo vorrei leggervi un testo di Cecilia Sarti Strada, la quale dice: la manifestazione dei negazionisti del Covid, prevista a Roma, mi provoca sentimenti diversi, compassione, sgomento, rabbia. Prima la compassione, perché se qualcuno è sinceramente convinto che il virus non esista, che le precauzioni non servano o che viviamo in una dittatura, beh, significa che non ha molti strumenti culturali per capire il mondo che lo circonda, e questo mi spiace molto. Poi però penso che nella vita ho conosciuto tanti analfabeti e semi-analfabeti, magari in paesi in cui la guerra aveva distrutto le scuole, che però erano saggi, intelligenti, vogliosi di imparare, non si facevano infinocchiare. Quindi penso che no, il poverino non ha potuto studiare. Non è una spiegazione sufficiente e mi prende lo sgomento. E poi penso ai mesi di picco dell'epidemia che io ho vissuto a Milano. Il silenzio interrotto solo dalle sirene. Il telefono solo per dire: lo sai che X sta male? Lo sai che mamma di Y è in ospedale? Lo sai che il papà di Z è morto? O per organizzare la spesa a domicilio, i pasti pronti, i pacchi alimentari per chi non aveva più da mangiare. Penso ai medici, agli infermieri e a tutti gli addetti della sanità che sono usciti stravolti, sfiniti, con gli incubi, coloro che ne sono usciti. E allora mi viene la rabbia, perché non posso accettare un solo morto evitabile in più, un solo operatore sanitario sfinito in più, un solo contagio evitabile in più. Se le motivazioni del contagio sono: non credo al virus, non metto la mascherina, auguri a noi, ne avremo bisogno. Io intanto, mascherina, gel, igienizzante, distanze, sempre, perché ci tengo a voi, anche a voi negazionisti, anche se voi non ci tenete a me.
Radio dalla parte del torto, la voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno, su www.dallapartedeltorto.org.
Quanto vi danno per ammazzare i bambini? Quanto vi danno? C'ho una bambina di 3 mesi, aveva la febbre a 39,5. Il medico ha detto: dobbiamo fare il tampone. Gli ho detto a mia moglie: chiamami se si azzardano a introdurre nel nasino della bambina qualunque cosa, ammazzo il medico e tutti quanti.
Date queste condizioni, il rischio un po' di contagiarsi c'è.
Certo che c'è il rischio di contagiarsi, sicuramente.
Certo, ma è un fatto positivo.
Farebbe mai un tampone?
No, non lo faccio. Anzi, se vuole le brucio pure la mascherina.
Ma lei perché viene qui che c'è la mascherina? Non c'ha il coraggio di levarsela? Allora siamo tutti criminali qua.
Io penso che è un atteggiamento irresponsabile.
Ah, io penso che il suo è un atteggiamento irresponsabile.
Perché io sto indossando la mascherina, sì, e quindi evito di contagiare anche lei.
Questa lo dice lei che evita di contagiare. Lei mi deve dimostrare che esiste il contagio.
Perché il lockdown? Perché le vostre politiche scellerate economiche hanno ridotto alla fame me e la mia famiglia! Vergogna! Bugiardi! Criminali!
Quell'uomo era infelice a causa della paura!
Yeah. Ma è normale che a reti unificate e a giornali unificati in edicola ogni giorno ci sia quello che è palesemente terrorismo mediatico e culturale.
Perché vogliono i vaccini e non gli anticorpi naturali? Questo ci dobbiamo chiedere. Vaccini OGM che entrano è eugenetica nazista.
Eppure questa paura aleggia sopra di voi.
Abbiamo partecipato a un convegno al Senato organizzato da Salvini insieme a Sgarbi, un convegno definito il convegno dei negazionisti sul Covid. Lo rifarebbe?
Assolutamente sì.
Ma vi rendete conto che state applaudendo un cialtrone?
Cioè, se lei fa la domanda, perché la Ferrari arriva quindicesima e la Mercedes arriva prima?
Perché cosa?
Per secondo lei perché?
Non lo so.
Perché siamo gli unici che hanno fatto un lockdown stupido, che è durato 2 mesi e mezzo.
I tuoi genitori hanno anche figli normali?
Signor sì, signore!
Ti saranno pentiti di averti fatto! Tu sei talmente brutto che sembri un capolavoro d'arte moderna!
Quando tutti gli altri si organizzavano a lavorare dietro la macchina, noi non c'era la possibilità di farlo perché tutte le aziende erano chiuse.
Io poi la ritengo un delinquente, cosa? Istigatore a fargli fare alla gente cose indegne, va bene? Ma lei è un ciarlatano!
Ma questo uomo è un ciarlatano!
Siamo a Campodarsego, al nord di Padova, in questo capannone, a sede Radio Gamma 5, una radio che, come si legge sul loro sito internet, fa controinformazione contro i leccaculi dei poteri forti dell'informazione tradizionale.
Adesso è scomparsa la malattia, lo sapete, no, che è scomparsa?
Ma non mi pare, invece anzi...
Non è scomparsa.
Avrà sentito che comunque c'è stata, sì, quest'estate una promiscuità, sì, tale che, mm-hmm, i contagi sono aumentati o no?
I contagi di cosa? Di tamponi?
Allora perché lo facciamo sto tampone se non ci dice niente?
Per me è una pratica assolutamente inutile e non corretta.
E come facciamo allora a capire se la popolazione... Se
nella cosa dobbiamo capire? I casi sono diminuiti in maniera incredibile. Le sale di rianimazione oggi sono vuote. Di cosa stiamo parlando? L'Italia ha superato il problema. Ti passerò comunque l'elemento specifico che, sì, descrive l'azione,
allora,
del tampone.
Ecco, questa sennò... l'azione del tampone è questa qua, guardate. Questa, quella che... Lei ha pubblicato anche sulla sua pagina Facebook, no? Giusto? L'ha condivisa lei questa cosa qua, in cui si, sì, dice che inserire il tampone nel naso rompe la barriera sanguigna ematoencefalica del cervello affinché qualsiasi microbo possa penetrare attraverso quei vasi sanguigni.
No, io non so se questa cosa sia vera, resta il fatto che parecchie persone...
Però lei l'ha condivisa questa,
no,
cosa.
Va bene, perché cazzo, tu non condividi mai puttanate su Facebook o anche cose non precise.
Germania, il comitato d'inchiesta ex parlamentare sul Covid-19, abbiamo molte prove che è una storia falsa in tutto il mondo, anche questo lei l'ha condiviso su Facebook, no? Perché? Una prova falsa in tutto il mondo è abbastanza pesante, no? Come cosa, o no?
I provvedimenti che hanno portato al blocco economico del paese totale sono stati semplicemente devastanti per la società.
Ma lei non starebbe qui oggi a parlare di un numero non così grave di morti se non ci fossero stati provvedimenti messi in piedi dal governo?
Me lo deve dimostrare. Manca la prova del 9, amico mio.
Quindi...
Non ce l'ha lei, non ce l'ho io.
Dura la vita, eh?
Bene, lei è un ciarlatano!
Ma questo uomo è un ciarlatano!
No.
Centinaia di persone in piazza contro le mascherine, i decreti del governo e contro i vaccini. E la mascherina, onorevole Cugnano?
La mascherina? Vabbè, dai, chiamate la polizia voi, non farmi la multa.
Ma come, un onorevole della Repubblica che non usa la mascherina,
mai,
ma la distanza
mai
è molto
la
sociale.
Usa la mai. Mascherina, certo. Perché lo sai che ti stai ammalando mentre stai usando la mascherina?
Davvero?
Certo.
Ma le dà fastidio?
Io altrimenti ti abbraccio, amore tesoro.
Ma, la smette di fare queste buffonate? Perché ci sono 35.000 morti in Italia e deve mantenere rispetto per le persone. Ha capito? Deve mantenere rispetto per le persone.
Ha capito?
Professore, ma lei che
dice che una pandemia non è mai esistita, con i morti che ci sono ancora.
Purtroppo io non sono capace di raccontare bugie. Pandemia non c'è mai stata, ci sono stati zero morti.
Zero morti per Covid.
Zero morti per Covid. Non c'è mai morto.
E i 35.500 morti di che cosa sono morti?
Sono morti di tromboembolia polmonare.
No, con lei mi interessava parlare, sa perché? Perché un conto che si trova qualche cialtrone in piazza, vabbè, ma lei è un professore che dice che la pandemia.
Sono anche molto bravo.
Ma la pandemia non è mai esistita.
Non è mai esistita.
E il Covid non è mai esistito.
Lo danno di intendere agli imbecilli.
Ma il Covid è mai esistito?
Il Covid non ha mai isolato nessuno.
Non ha mai isolato nessuno.
No.
E a Wuhan che cosa hanno isolato?
Ragazzo,
allora? Non mi tocchi, mettiamo le distanze. Per sicurezza.
Va a cagare, idiota!
Vai fuori, corrotto, falso!
Addirittura.
Sei falso!
Per favore, puoi uscire!
Ma perché dobbiamo uscire?
Lei è un falso, come Conte, fuori!
Oh, siamo calmi! Siamo calmi! Siete per le piazze libere!
Andate
per la libertà
fuori, siete falsi!
Ma pandemia esiste o no?
Non esiste, è tutto falso, sono numeri inventati!
E perché ci avrebbero inventato questi numeri?
Per vaccinare il popolo! Vogliono vaccinare tutti e far diminuire la popolazione! È tutto falso!
Tira le fila della cospirazione studiata a tavolino contro le genti di qualsivoglia paese, in special modo di quelli occidentali, lo fa da dietro le quinte, in maniera quasi mai esplicita, arrivando ad usare perfino tecniche subliminali. È una tecnica semplice in fondo e si basa su tre fattori. Il primo, la stupidità o l'ignoranza della gente. Il secondo, la strumentalizzazione che ne fa la politica. Il terzo, la malafede di chi manipola le informazioni. Tanti frammenti di informazione manipolata che vanno ad integrare il puzzle della grande cospirazione sono immessi sistematicamente nel circuito dei social e, subito dopo il relativo tam-tam di condivisione, in molti casi bassamente prezzolato, l'informazione rompe gli argini virtuali e si riversa nelle strade, nei bar, sui mezzi pubblici e nei discorsi della gente. La recente epidemia di Covid è una delle tante sfaccettature del concetto di cospirazione studiata a tavolino. Una cospirazione che non solo ha arruolato negazionisti di ogni risma e genere, ma che comprende tutto e il contrario di tutto. A Roma c'è stata la dimostrazione lampante di cosa si riesce ad ottenere facendo leva esclusivamente sulle paure della gente, sulle loro credenze, sulla perturbante oppressione psicologica con cui molti appartenenti alla massa, per via della loro arretratezza culturale, da sempre convivono. Non erano in molti in verità, ma a mio modo di vedere, sempre troppi. Gente sconsiderata, in fondo afflitta da problemi personalissimi, più che da quelli che l'epidemia Covid-19 ha potuto, purtroppo, causare e ancora causerà. Gente incosciente, che in nome di un'oppressione che dice di sopportare, oggettivamente inesistente, urla ai quattro venti la voglia di libertà che qualcuno in qualche modo gli sta facendo credere che stia venendo meno. In fondo, se ci si ferma a riflettere, perché questi soggetti hanno questo tipo di comportamento? Perché cadono nel tranello del complotto a tutti i costi? Probabilmente, perché danno credito a chi li induce a credere nel cospirazionismo architettato ai loro danni e li convince che ribellarsi è l'unica strada. E la ribellione passa attraverso grottesche pantomime pubbliche, quali ad esempio la manifestazione di cui vi sto parlando. Dietro il malessere e il disagio di questi soggetti c'è l'urgenza che loro hanno di voler sopravvivere a tutti i costi, sia mentalmente che fisicamente, non alla complicata società in cui viviamo, ma a un'inconscia induzione che subisco, quella perpetrata dai signori del complotto a tutti i costi. Io comunque non mi straccerò le vesti se verrò a sapere che hanno dovuto brutalmente ricredersi sul virus. Anzi, non me ne fregherà niente di niente. Diciamo che a costoro auguro di rinsavire, non perché se lo meritino, tutt'altro, ma per evitare che educhino i loro figli in maniera che non siano destinati a patire le loro stesse inutili indotte sofferenze sociali e civili.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Adesso, signori miei, per una sorta di par condicio, che par condicio in questa trasmissione non c'è perché non deve esserci, un piccolo brano poetico scritto da Trilussa, dedicato per l'occasione a Giorgia Meloni. Cane lupo, che era stato messo de guardia ai cancelli d'una villa, tutta la notte stava a fa bubù. Perfino se la strada era tranquilla e non passava un'anima, lo stesso non la finiva più. Una cagnola d'un villino accosto gli chiese: ma perché svegli la gente e dai l'allarme quando non c'è niente? Dice: lo faccio per non perder posto. Del resto, cara mia, spesso il nemico è l'ombra che si crea per conservare un'idea. Non c'è mica bisogno che ci sia per davvero.
Questo testo di Trilussa è dedicato a Giorgia Meloni, alla sua abitudine di farsi sentire e come quando fa il suo lavoro di politica. Naturalmente in molti ricordano la veemenza dei suoi interventi. Ve ne faccio ascoltare uno. Non badate al fatto che non capite le parole, perché sembra proposto al contrario. Perché in realtà, proposto nella versione originale, quindi al dritto, è incomprensibile come questo che ascolterete adesso.
La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Pronto?
Papà?
Sì?
Papà, sono Evaristo. Ho conosciuto Umberto Anzelotti, il direttore del personale. È una bravissima persona.
E sti cazzi?
Chi ha detto?
Ha detto che è commosso.
Naturalmente anche in questa puntata potevamo dimenticare le esternazioni di Vincenzo De Luca, assolutamente no. Piccole perle destinate ai social, destinate alle persone con un minimo di intelligenza.
Queste ore e finisco, abbiamo avuto una visita di una comitiva di sfaccendati che è andata in giro per la Campania per fare un po' di demagogia. È arrivata perfino davanti all'ospedale Ruggi di Salerno una comitiva. Li avevano scambiati per profughi afghani poi. Più si avvicinavano, sembravano parcheggiatori abusivi, venditori di cocco, poi hanno visto che erano esponenti politici, tutti rigorosamente con la camicia fuori dai pantaloni. Alla loro guida quello che sembrava il leader, diciamo, dei venditori di cocco. Quello della portineria gli ha detto: ma che volete fare qui? I parcheggi sono già gestiti, il cocco lo potete vendere, che volete? Poi si è accorto che quello che era in testa aveva un catenone al collo e una croce di legno. E li avevano scambiati per gli assistenti spirituali, quelli che voleva mandare il governo, vi ricordate? 2 mesi fa. Gli allievi conventuali, in realtà, poi si sono qualificati, erano esponenti della politica politicana. E che volevano fare un giro turistico dentro l'ospedale. Il direttore generale ha fatto un comunicato con cui ha spiegato a questi signori che un ospedale è un luogo di sofferenza e di cura, e di cura, dove non si va a fare demagogia e passeggiate elettorali. Nessuno di nessun partito deve mettere piede negli ospedali, nei reparti. Se vuoi avere un'informazione, fissi l'appuntamento con il direttore generale, vai nell'ufficio amministrativo del direttore e chiedi tutto quello che vuoi chiedere. Bene, erano venuti da lontano, guidati da un esponente politico venuto da 1000 chilometri di distanza, per fare una photo opportunity davanti al Covid Hospital, che era dentro l'ospedale. Mi auguro che nelle prossime giornate si convincano che almeno gli ospedali sono luoghi da rispettare, perché c'è gente che soffre.
C'è una parola che mi è particolarmente cara. E qui non c'è. Passione. Una parola chiave non solo per la politica, anche per la vita. Ascolta, sto parlando proprio a te. Tu dici, per noi va male, il buio cresce, le forze scemano, dopo che si è lavorato tanti anni noi siamo ora in una condizione più difficile di quando si era cominciato. E il nemico ci sta innanzi, più potente che mai. Sembra gli siano cresciute le forze. Ha preso un'apparenza invincibile. E noi abbiamo commesso degli errori. Non si può negarlo. Siamo sempre di meno. Le nostre parole sono confuse. Una parte delle nostre parole le ha stravolte il nemico fino a renderle irriconoscibili. Che cosa è errato? Ora, falso, di quello che abbiamo detto qualcosa, tutto. Su chi contiamo ancora? Siamo sopravvissuti, respinti via dalla corrente. Resteremo indietro senza comprendere più nessuno. E da nessuno compresi. O dobbiamo contare sulla buona sorte? Questo tu chiedi. Non aspettarti nessuna risposta. Oltre la tua.
Siete su radio dalla parte del torto.
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 ma sai, it's so cold out tonight, I just can't keep warm, I'm on my way home. 10,000 miles that I've walked in circles to get back to you. Now I'm on my knees crawling back to you.
Per forza. Noi siamo quella razza che non sta troppo bene, che di giorno sarta fossi e la sera le cene. Lo posso gridare forte fino a diventare fioco. Noi siamo quella razza che tromba tanto poco. Noi siamo quella razza che al cinema si intasa per vedere donne nude e farsi sega a casa. Eppure la natura ci insegna sia su monti sia a valle che si può nascere bruchi per diventare farfalle. Ecco, noi siamo quella razza che le fa le più strane, che bruchi siamo nati e bruchi si rimane. Quella razza siamo noi, da inutile far finta, ci ha trombato la miseria e siamo rimasti incinta.
Nel piccolo paese c'era un piccolo governo e c'era anche una piccola scuola. Il piccolo governo del piccolo paese pensò che però gli insegnanti della piccola scuola erano troppi e dissero: eliminiamo gli insegnanti che insegnano materie che non sono indispensabili, perché troppe materie poi confondono i bambini, perché i bambini sono scemi. Allora dissero, per esempio, togliamo gli insegnanti di lingua straniera, tanto il piccolo paese è così bello che nessuno se ne va all'estero, e licenziarono gli insegnanti di lingue straniere. Poi licenziarono anche gli insegnanti di letteratura, perché tanto la letteratura è oggettivamente un rompimento di palle, la gente legge per addormentarsi la sera, perciò mandarono a casa anche gli insegnanti di letteratura. Poi licenziarono quelli che insegnavano matematica, geometria, geografia, eccetera, rimase solamente l'insegnante che insegnava l'insegnamento davvero indispensabile per il piccolo paese, ovvero sia fila indiana. E così il primo giorno di scuola la maestra di fila indiana disse: bambini, disponetevi in fila indiana. E i bambini naturalmente si misero in cerchio, perché i bambini sono scemi. L'insegnante disse: bambini, ma lo sapete che il cerchio è vietato? Vietato come la bestemmia e come la masturbazione. Infatti chi bestemmia diventa ateo, chi si masturba diventa cieco, ma chi si mette in cerchio diventa uguale. E sapete che l'uguaglianza è vietata? È comunque un pregiudizio, perché non siamo tutti uguali. Dunque disse la piccola maestra, disse: bambini, mettetevi in fila indiana e in ordine di altezza. Per prima della fila si mise la bambina alta e bionda, per seconda però c'era la zingarella che disse: sì, la maestra, la bambina alta e bionda è alta solamente perché c'ha le scarpette coi tacchi, se non ce l'avesse sarei più alta io. Giusto, disse la signora maestra, e però se io mettessi per prima te, così a prima vista sembreresti più bassa della seconda, perché magari nessuno si accorgerebbe che c'ha i tacchi, ma se mettessi per prima lei e domani la bambina alta e bionda venisse senza tacchi, poi risulterebbe più bassa di te che sei la seconda. Lo vedete? Disse l'insegnante di fila indiana. Lo vedete che per la fila indiana l'ordine d'altezza non è un buon criterio. Dunque, bambini, disse la maestra, disponetevi in ordine di colore dei capelli. E allora per prima si mise la bambina alta e bionda, però c'era pure la bambina bassa e bionda, e c'era perfino il rumeno, e ci avevano i capelli dello stesso colore. Beh, non potevano essere messi in fila per tre, perché non era più una fila indiana. La maestra allora disse: dovrete bambini che il colore dei capelli non è un buon criterio per fila indiana. Adesso questi tre bambini, visti soltanto dal punto di vista del colore dei capelli, risulterebbero addirittura uguali. Ma come possono essere uguali questi tre bambini? Se una è alta e bella, l'altra è bassa, brutta, è una cozza, e questo qui è rumeno addirittura di un'altra razza. Dunque, bambini, il colore dei capelli non è un buon criterio per fila indiana. Bambini, allora disse la maestra, disponetevi in ordine di diversità. Per prima si mise la bambina alta e bionda, che oggettivamente era la più uguale di tutti. Seconda era la bambina bassa e bionda, per terza c'era la zingarella. L'ultimo era il negro, che ovviamente essendo negro africano era per tutti quanti il più diverso. Il penultimo però era il bambino grasso, basso, con gli occhiali. Disse: signora maestra, sono finito qua giù in fondo alla fila, io dovrei stare davanti alla zingarella, perché la zingarella è straniera mentre io sono del piccolo paese. La zingarella disse: no, ma anch'io sono del piccolo paese. Sì, vabbè, dissero tutti insieme, però tu vivi nelle roulotte, mentre noi viviamo nelle case, tu dovresti essere la più diversa di tutti, l'ultima della fila. La misero però come penultima, perché oggettivamente il negro era il più diverso di tutti. Ora la fila indiana era così composta: prima la bambina alta e bionda, seconda la bambina bassa e bionda, terzo il bambino grasso con gli occhiali, poi c'era il rumeno, la cinesina, poi c'era la zingarella, per ultimo il negro. Ora la zingarella disse: signora maestra, ma sto negro è negro, se mi accoppiassi con lui i nostri figli sicuramente verrebbero più scuri di me, saranno addirittura chiazzati come le vacche. Giusto, disse la signora maestra, eliminiamo il diverso prima che metta in crisi la nostra razza. Così presero il bambino africano e lo buttarono giù dalla finestra. Ora l'ultima della fila era diventata la zingarella. La penultima, che era la cinese, disse: signora maestra, gli zingari rubano, e anche quelli che non rubano lavorano sicuramente meno di noi cinesi, che siamo famosi per essere lavoratori. Giusto, disse la signora maestra, eliminiamo il diverso prima che comprometta l'economia e ci renda tutti più poveri. Così presero la bambina zingara, la buttarono giù dalla finestra. Ora l'ultima della fila era la cinesina. Il penultimo, che era rumeno, disse: signora maestra, io sono straniero come la cinese, però noi rumeni siamo pochi anche in Romania, invece i cinesi in Cina sono più di 1 miliardo. Se venissero tutti qui nel piccolo paese diventerebbero la maggioranza. Giusto, disse la signora maestra, eliminiamo il diverso prima che diventi più uguale di noi. Presero la cinese e la buttarono giù dalla finestra. Ora l'ultimo della fila era il rumeno. Il penultimo, che era il bambino grasso, basso, con gli occhiali, disse: signora maestra, sto rumeno che fa, il patriota? Vuole diventare un cittadino del piccolo paese? No, perché se lui diventa un cittadino del piccolo paese a tutti gli effetti, lui che è più bello di me, più biondo e senza occhiali, mi passa avanti alla fila. Giusto, disse la signora maestra, eliminiamo il diverso prima che diventi migliore. Presero il rumeno, lo defenestrarono. L'ultimo della fila adesso era il bambino grasso con gli occhiali. La penultima, che era la bambina bionda e bassa, disse: signora maestra, sto bambino qua accanto a me c'ha gli occhiali, sarà mica una malattia infettiva. Giusto, disse la signora maestra, eliminiamo il diverso prima che ci impesti a tutti. Presero il bambino grasso con gli occhiali, lo buttarono giù dalla finestra. Ora la fila era composta da due bambine, una alta e bionda, una bassa e bionda. Quella alta disse: signora maestra, e qui siamo rimaste in due, se uno entra non capisce più dove inizia e dove finisce la fila. Giusto, giusto, disse la signora maestra, giusto, eliminiamo il diverso prima che crei dubbi. Presero la bambina bassa e bionda, la defenestrarono, era rimasta ormai solamente la bambina alta e bionda, e disse alla signora maestra: signora maestra, adesso che sono da sola non ci sono più diversi, ci sto solamente io che sono uguale e basta. Sbagliato, disse la signora maestra, perché siamo ancora in due e tu sicuramente sei diversa da me. La maestra prese la bambina alta e bionda e la buttò giù dalla finestra. Una brutta storia, certo, però per essere ottimisti e guardare il lato positivo possiamo dire che quell'anno nella scuola del piccolo paese ci fu un piccolo record: nessun bambino venne bocciato.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Noi abbiamo un credo politico. Lotta senza remore contro la mafia, l'andrangheta, la droga, le puttane, i culattoni, tutta questa è la nostra lotta.
Allora darò immediatamente disposizione alla mia comandante affinché faccia pulizia etnica dei culattoni. I culattoni devono andare in altri capoluoghi di regione che sono disposti ad accoglierli. Qui a Treviso non c'è nessuna possibilità per culattoni o simili.
We'll be right back.
Pronto?
Chi è il falegname?
Sì, dica.
Senti, mi serve che mi vieni a casa, che c'ho a mia suocera, mi sono buttata dalla finestra.
Allora devi chiamare carabinieri, la polizia, i pompieri.
Ma che mi servi te che gli sapra la finestra?
Allora, 10 verticale, 5 lettere, la città di Ulisse. La città di Ulisse, 5 lettere. Anna, scusa se ti riso, no, sto andando al manicomio da 3 ore. Allora, 5 lettere, la città di Ulisse. Chiedi a tua cugina.
Ma è Troia.
E non fa niente, può essere che la sa lo stesso.
C'è un personaggio nuovo che ho visto anche stasera che passa con una borsa a tracolla per i tavoli, ti mette dei pupazzi sul tavolo, ti guarda e ti fa
prepetare pupazzo.
Scusi, non ho capito.
Prepetare pupazzo.
Ti lascia un bigliettino, dici, poi no, sul bigliettino ci sarà scritto quello che voleva dire. Leggi il bigliettino, prepetare pupazzo, uguale, non si capisce.
Rubare è un mestiere impegnativo, ci vuole gente seria, mica come voi. Voi al massimo potete andare a lavorare.
A lavorare? Cosa chi? A lavorare stanca.
Stammi a sentire con molta attenzione. Ci sono 3 modi di fare le cose qui. Il modo giusto, il modo sbagliato e il modo in cui le faccio io. Capisci?
Capisco perfettamente. Mi ci metto subito. E grazie.
Non ringraziarmi, fallo e basta. Sei il direttore delle slot, non dovrei dirtelo io.
Permetti un momento.
Non ho soldi, eh?
No, non mi servono soldi. Ti devo dire una cosa. Sì. Sì, oggi mi avete distratto, no? Non ci fa caso, perché... come si dice, no? Non mi fate fa un cazzo.
Sfondi una porta aperta, biascica.
Mentre il mondo combatteva, io resistevo chiuso in cantina solo. Senza luce, senza acqua, sempre vino, solo vino.
Ed è uscito quando è finita la guerra?
No, quando è finito il vino.
Ah.
Dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Ed ora, pubblicità.
Fenomeno, ispettore. Non sbaglia mai.
Non è esatto. Anch'io ho commesso un errore. Non ho mai usato la brillantina Linetti.
Che bella ragazza. Che splendida carnagione. Anche tu puoi avere una pelle così morbida, vellutata. Con Fluid Makeup Gemei. Il fondotinta fluido, idratante. Sì, Fluid Makeup Gemei ha un'azione idratante che dona freschezza alla tua pelle e la rende perfetta. Sei bella, per perché il tuo charme è Fluid Makeup Gemay. Fluid Makeup è un prodotto di bellezza Gemay.
E adesso da là al nostro intermezzo di pubblicità.
Una grande conquista della scienza dietetica. Potete dimagrire mangiando Limits, il biscotto sandwich che vale un pasto. Sì, due Limits con la vostra bevanda preferita nutrono, soddisfano l'appetito proprio come un pasto normale e vi danno il giusto numero di calorie per dimagrire. E come buono Limits con quel suo delizioso ripieno.
Per scegliere un buon libro non si guarda solo al titolo, ma soprattutto alla firma dell'autore. Siate altrettanto esigenti quando si tratta di una cosa importante come la salute. E quando avete bisogno di regolare le funzioni dell'organismo, ricordatevi del RIM, che vi dà la garanzia di una grande firma, perché è il rimedio ideato dall'illustre medico Augusto Murri. Il RIM regola l'organismo senza dare disturbi. Prendete il RIM alla sera. L'indomani starete bene. Il RIM è prezioso per la salute di tutta la famiglia. La persona previdente ne tiene sempre in casa una scatola. Il RIM vi dà la garanzia di una grande firma.
Carosello 22esima.
Azione!
Patente, per favore.
Non ce l'ho, la patente non ce l'ho.
È un grosso rischio.
Sì, però io ho sempre con me una bottiglia di whisky Vat 69.
E fa bene. Anche voi non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è un fischio maschio senza raschio.
Stop! Stop! Deve dire un whisky maschio senza rischio.
È un fischio maschio senza fischio.
No, stop! La rifaccio da capo.
È un rischio maschio senza whisky.
Stop! Stop!
You laying me low.
Before you get out.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Goditi potere e bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra vent'anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore, butta i vecchi estratti contro. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e gli stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli, sennò quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
E lo so, ve ne sarete accorti, che in questa puntata a farla da padrone è stata la politica. Ma, cari miei, avevamo degli arretrati da proporvi, e ne sono certo, alla fin fine, alcuni siparietti che la politica fornisce sistematicamente, non potevamo ignorarli, dovevamo per forza proporveli. Comunque, questo è lo spazio dei saluti, e augurandomi che la puntata sia stata comunque di vostro gradimento, vi auguro una buona continuazione, ma rimanete sulle frequenze di radio dalla parte del torto. Io vi aspetto la prossima settimana per una nuova imperdibile puntata di Odio gli Indifferenti.